Eccoci qua, chilometro lanciato, lo sport secondo noi, Radio Incontri Cortona. Anche oggi trasmissione ricca di sorprese, di novità. Vado a salutare subito la compagnia, partendo dal nostro grande intervistatore Steve Bertini.
Buonasera a tutti.
Poi abbiamo il nostro, come dire, numero 10 dei vini, Stanganini.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Un grande Pastonchi.
Buon sabato a tutti.
Ricordiamo a Pastonchi che lo scorso sabato ha compiuto 30 anni, tappa fondamentale. Poi Boscherini Gabriele.
Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato.
Oggi abbiamo anche il nostro Faragli detto Ghianda, Andrea.
Ciao a tutti.
E con noi, come sempre tutti i sabati, Tedesco Alberto.
Ciao a tutti.
Ospiti della trasmissione, oggi abbiamo il gruppo sportivo Terontola. Abbiamo sia il presidente Alessio Topini.
Buonasera a tutti.
Che è il vicepresidente Mantelli Emanuele.
Buonasera.
Bene, adesso andiamo subito a lanciare il primo pezzo, la prima traccia musicale, U2 con Vertigo. Radio Incontri, ricordiamo le frequenze 88 e 4 92 8. Steve, vuoi ricordare anche i nostri contatti?
www.radioincontri.org, la pagina Facebook di Chilometro Lanciato.
Ottimo Steve, grazie. Quindi entriamo proprio nel vivo della trasmissione. Ti lascio la parola per incominciare l'intervista con i nostri amici del gruppo sportivo Terontola.
Benissimo, grazie Nico della parola. Allora abbiamo con noi Alessio Topini, presidente del Terontola Calcio, Emanuele Mantelli, dirigente del Terontola Calcio. Partiamo subito da questa prima domanda. Da quanto è nata questa società praticamente? Da quanto siete dirigenti?
Rispondo io.
Vai.
Allora, questa società è nata, l'idea di questa società è nata 2 anni e mezzo fa. In quel periodo c'era un'altra dirigenza. Abbiamo iniziato a collaborare con la vecchia dirigenza. Una sera ci siamo incontrati con Alessio e Marchini Giampaolo. Avevamo in mente delle idee e un tipo di società totalmente diversa. Siamo andati a parlare con la vecchia dirigenza. Abbiamo collaborato per 2 anni con loro, curando principalmente il settore giovanile, perché l'idea nostra è comunque la base del settore giovanile,
puntare sui giovani.
Perfetto, perfetto. E una società rivolta principalmente al sociale, che non avesse degli scopi sì, agonistici, ma non fondamentali quelli, insomma. Diciamo che nei 2 anni abbiamo collaborato con Michele Mammoli, con Enzo Cherubini. Poi 2 anni fa abbiamo iniziato questo percorso e abbiamo iniziato questa storia con tutti i giovani praticamente di Terontola, con me presidente l'anno scorso, sempre con Alessio Topini e Giampaolo Marchini. Diciamo che l'obiettivo nostro è sempre stato più, sì, agonistico e importante, però è quello di riportare un po' di terontolesi a Terontola, e ci siamo riusciti, e quello di far sì che i bambini avessero Terontola, fosse possibile a Terontola avere un posto dove i bambini giocavano a calcio, perché piano piano si stava, diciamo, un po' sgretolando la situazione.
È vero, Manu, che io ho avuto una piccola esperienza anch'io come dirigente alla Fratta, no? E un po' negli anni passati tutte le società avevano preso un po', diciamo così, l'abitudine di avere solo come unico obiettivo la prima squadra, e tralasciando un po' tutto quello che è il discorso sociale, come facevi te, e anche il discorso soprattutto dei giovani, in paesi che poi più tanto piccoli non sono. Terontola ovviamente è molto più grande della Fratta, però comunque vada, anche alla Fratta ci sono dei numeri importanti. Ecco, secondo me questa è la strada giusta, quindi condivido in pieno questa vostra scelta, e credo che anche dia una soddisfazione maggiore, no? Anche perché è vero che la prima squadra è importante, però è anche vero che, insomma, se tu riesci a dare un servizio sia sociale che ai ragazzini giovani, credo che sia una cosa ancora di maggior soddisfazione.
Nicola, hai colto in pieno quello che era il nostro progetto, diciamo, nel senso che noi siamo nati proprio per ricostituire di fatto, senza nulla togliere alla vecchia società, però ricostituire il settore giovanile. Diciamo che poi, quando sei in corsa, quando sei dentro veramente alla società, noi eravamo più collaboratori esterni, quando sei dentro ti rendi conto che anche la prima squadra ha il suo ruolo. Noi quest'anno, ma già a partire dall'anno scorso, abbiamo investito sempre in un'ottica di settore giovanile, quest'anno ancora più dell'anno scorso, perché comunque l'anno scorso siamo partiti con molta inesperienza. Nessuno di noi aveva fatto il presidente, nessuno di noi aveva anni, se non io e pochi altri, un curriculum all'interno della società. Di conseguenza l'anno scorso è stato, diciamo, l'anno di prova, l'anno di passaggio. Quest'anno è stato l'anno della riconferma, perché poi il secondo anno è ancora più difficile del primo. Quindi l'obiettivo nostro è comunque, sì, curare la società a 360 gradi, rivolta però sempre con un occhio più sensibile al settore giovanile.
Questo garantisce anche, diciamo, una qualità della società migliore anche sotto l'aspetto economico, perché, insomma, quando, diciamo così, l'obiettivo principale era ed è solo esclusivamente la prima squadra, io ho visto la Fratta, a volte si rincorreva i bilanci proprio perché diventava una cosa molto anche onerosa, no? Anche al di sopra a volte delle possibilità delle società stesse.
Noi abbiamo fatto 2 anni fa delle scelte, nel senso che prima di tutto i bilanci devono tornare, prima di tutto. Parte del bilancio va investito nel settore giovanile, L'anno scorso sono fatto delle scelte anche importanti, che poi, proprio ritornando a quello che ho detto prima, l'inesperienza, abbiamo richiamato l'anno scorso un sacco di ragazzi di Terontola che giocavano tutti fuori, quindi su una rosa di 28 giocatori che avevamo l'anno scorso, più della metà erano ragazzi di Terontola, quindi è stata anche una scelta importante, non preoccupandosi poi dei risultati, insomma, di base. Quindi non parlo proprio di numeri, ma noi abbiamo ridimensionato un po' il tutto.
Certo,
il
certo.
Tutto, anche perché il calcio va verso questa direzione qua.
Certo, però io lo vedo, ripeto, l'ho visto con la fratta, lo vedo al tennis, cioè, se tu hai anche gente del posto, al di là che fai un campionato di seconda, di prima, di promozione, l'attaccamento è diverso, sia del pubblico che dei ragazzi.
Indubbiamente. Toronto sono riavvicinati un sacco di persone. Ma la cosa bella che è stata e che abbiamo avuto io, Alessio, enorme soddisfazione, che quest'anno è sempre all'interno del gruppo sportivo. La Sagrepa Scialla hanno contribuito su un'organizzazione di 40-50 persone, 30 tutti ragazzi coetanei, cresciuti insieme.
Questo è fondamentale.
Quindi è stata quella la più grossa soddisfazione, diciamo.
Bene, avremo modo poi più avanti di approfondire. Adesso lanciamo uno speciale che oggi abbiamo con noi il nostro Faragli Andrea, detto Ghianda, ho saputo di questo nomignolo, che ci parlerà del Super Bowl.
Ciao a tutti, e domenica 7 negli Stati Uniti andrà in onda l'evento più seguito in tutto il mondo, il Super Bowl. Super Bowl è la finale del campionato NFL, National Football League americana, e vedrà come due finalisti i Denver Broncos contro i Carolina Panthers. È un incontro molto bello e atteso da moltissime persone, perché ha visto i Carolina Panthers fare una regular season veramente da eroi, con solamente due sconfitte, e mentre i Denver Broncos hanno avuto dei round in division e anche durante i playoff molto importanti, e questo anche dovuto al quarterback e al personaggio numero uno dei Denver Broncos, Peyton Manning.
Ecco Andri, ma facci un po' la spiegazione, visto che noi siamo un po', diciamo, fuori da questo sport. Il ruolo del quarterback, perché è così fondamentale? Perché tutti conoscono il quarterback e gli altri, visto, sono un po' in secondo piano, diciamo, nel nostro immaginario?
Il quarterback è colui che dà inizio all'azione di attacco della squadra, e è colui che richiama lo schema e richiama tutti i personaggi, e quindi tutti i giocatori che daranno vita all'azione, ed è lui che comanda il tutto. E è molto importante perché ha un'ottima visuale di tutta la squadra e riesce, tramite lanci o anche tramite corsa, che in termine si chiama scrambling, a conquistare yard e quindi punti.
Ma leggevo che i due quarterback si affronteranno nel Super Bowl sono anche proprio diversi, e io agli antipodi, possiamo dire, insomma. Uno, Peyton Manning, insomma, gli ultimi colpi della carriera, diciamo, è stato uno dei più grandi quarterback, ma la sua fase calante della carriera, mentre invece Cam Newton, mi dicevi che era appunto in ascesa.
Certo, Cam Newton è l'astro nascente del football americano, mentre Peyton Manning è, diciamo, il pirlo della National Football League.
E Cam Newton è divenuto famoso anche per le sue foto in cui, con l'esultanza, insomma,
sì, che in termine si chiama Deb, e lo possiamo vedere anche in questi giorni, e come Pogba, il giocatore della Juventus, abbia, diciamo, ricopiato tra virgolette l'esultanza proprio di Cam Newton.
Ecco, ma sinceramente, Nico, noi che siamo un po' profani, ci interessa anche la parte che ci interessa più a noi, è quella tra il primo e il secondo tempo, dove c'è il più grande spettacolo probabilmente che si unisce a un evento sportivo del mondo. Non so se tu lo segui, magari l'hai seguito.
Ma io devo dire la verità, alzo le mani perché sono completamente inesperto di questo bellissimo, fra l'altro, sport molto seguito negli Stati Uniti, no?
Certo, durante la metà partita, insomma, durante lo spettacolo di metà tempo, lo share arriva a 118 milioni e mezzo di insomma di follower, sia in via televisiva che anche in streaming. E quest'anno vedono i Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars a tenere occupati tutti i tifosi mentre i giocatori si riposano e pensano al rientro in campo per il secondo tempo.
E i diritti televisivi quest'anno in Italia faranno vedere in chiaro oppure su Sky? Non sono molto informato su questo.
Sì, e la diretta si può seguire su Sky e anche su Mediaset Premium. E è il 8 febbraio alla 00:30 inizia la trasmissione e il calcio d'inizio avverrà all'incirca verso l'1:30.
Ok, allora probabilmente seguiremo tutti insomma in trepidante attesa a questa grande partita. Ecco, ma Nico, visto che ti lamentavi sempre i titoli inglesi nelle altre trasmissioni, insomma, dovete sapere che Nicola ha un po' di difficoltà con l'inglese. Gli abbiamo preparato una canzone italiana da presentare. Vai Nico, puoi presentare la prossima canzone.
Ma a dire il vero, in questo momento dovrei presentare una rubrica, Daniele, se non sbaglio. Ma c'è stato un bello scherzetto che poi pagheranno in campo. Comunque, dicevo, appunto, allora lanciamo la musica di Celentano, che questo
è una canzone italiana, Nico.
Assolutamente. Vai Adriano Celentano con un pezzo esclusivo che aiuterà il nostro Ghianda. Vai Ghianda.
Io ci provo. Prisen colinzinal ciuzol.
You're the cold maze, say one prison calling, answer and I choose all. All right.
We don't stay in the shoes now, I'll hold build the scene, then a whole red maybe get the color boss dying. Mind me get a cold, baby, so stay yet, Miss Joe. We don't stay in the shoes now, a whole building scene, then a whole red maybe get the color boss dying. When it's the same, man, it's gonna call me Steen. You never told me, never judge a God, baby, it's a sham. Coming not choose no bite, but not so hope, but just getting on the cover, no time. All the differences stand, light the shoes to go, my man. You've been cast to the man, it's called the Raider Girls. Oh, something.
Aye, aye.
Thank you.
Rieccoci qua dalla città etrusca, chilometro lanciato. Adesso ritorniamo dopo questo tuffo negli Stati Uniti, ritorniamo qui a casa con la rubrica di Alberto Tedesco, lezioni di tedesco.
Noi di chilometro lanciato sosteniamo i valori dello sport, ossia il rispetto per l'avversario, il bel gioco, l'agonismo e soprattutto l'accompagnare qualsiasi evento sportivo con una bevanda alcolica, possibilmente un vino proposto da buon standard. Ma purtroppo gli sportivi sono esseri umani e, citando Machiavelli, l'uomo è tristo, cattivo, e quindi la rivalità può sfociare in un vero e proprio odio tra gli sportivi coinvolti. Se andiamo a vedere, spesso ci sono in mezzo storie di corna, fidanzato e fidanzate scippati o questioni simili. Per esempio nell'ostilità tra Maxi Lopez e Icardi, oppure in quella tra Federica Pellegrini e Laure Manadou, su cui tra parentesi ho trovato una dichiarazione interessante della francese. Avrei voluto strappare gli occhi alla Pellegrini. Beh, direi che non ci va esattamente di scartino. Ma lezioni tedesco non è una posta del cuore. Quindi guarderei a casi in cui quest'odio ha altre origini. Per esempio la coppia Serena Williams-Maria Sharapova. Anche se è difficile capire dove finiscono le congetture dei media e dove inizi la verità sull'origine di tale astro. Ad ogni modo, da un lato Sharapova ha un bilancio sugli scontri diretti dannatamente a sfavore, un pesante 2-19. Dall'altro pare che la Williams non accetti il fatto che, pur essendo molto più vincente della russa, quest'ultima goda di maggiori guadagni per le sponsorizzazioni. Sponsorizzazioni che evidentemente si basano sul fascino della bionda siberiana, più che sui suoi comunque importanti risultati sportivi. Ok che la Muguruza ha dichiarato recentemente che nella WTA in realtà tutte le tenniste si odiano, ma anche fosse vero il livore Williams-Sharapova appare particolarmente radicato. Un altro odio sportivo forse un po' meno noto dei precedenti riguarda il canadese Gilles Villeneuve. La sua amicizia col compagno di squadra di Didier Pironi si stroncò violentemente quando nel Gran Premio di Imola dell'82 l'aviatore canadese perse la gara per un'incomprensione tra piloti e muretto. Pironi avrebbe dovuto mantenere la posizione, invece ingaggiò un duello col canadese e finì per vincere. Due settimane dopo, durante le qualifiche in Belgio, avvenne l'incidente che costò la vita a Villeneuve. Villeneuve, che era tornato in pista per battere il tempo dell'ex amico, che ormai era diventato un disprezzato rivale. Vi saluto su questa nota amara. Sono Alberto Tedesco e questa era Lezioni di Tedesco.
Bene, certo Dani, Tedesco sempre molto puntuale, sempre molto preciso. Anche oggi ha toccato un argomento vero poi nello sport, no? Perché effettivamente le rivalità sportive sono reali.
Sì, poi uno se lo chiede sempre, insomma, anche quando vede situazioni in cui due sono amici ma magari stanno lottando per un mondiale, per un campionato, quanto poi quell'amicizia sia vera e quanto in realtà invece i due magari si stanno odiando sotto sotto ma devono fare buon viso a cattivo gioco.
L'ultimo esempio è stato Lorenzo Valentino Rossi, insomma, quest'anno credo che abbia raggiunto l'apice dell'odio, insomma, dopo essere stati divisi da un muro nel box, quest'anno credo che si potevano tirare la fatto, insomma.
Alla presentazione della moto ho visto sono stretti la mano, ma penso se probabilmente loro avrebbero voluto prendersi a male parole forse più che stringersi la mano.
Assolutamente. Steve, andiamo avanti con la nostra intervista, quindi se c'hai un'altra domanda ai nostri
ospiti.
Allora,
vorrei domandare al presidente del Teronto, ad Alessio, una domanda riguardo l'attuale campionato. Attualmente siete quarti in classifica. La posizione che vi soddisfa, diciamo, quali erano i vostri obiettivi a inizio stagione?
Ma dunque, i nostri obiettivi a inizio stagione erano quelli di fare un campionato tranquillo, in particolar modo di salvarci il prima possibile. Ora è ovvio che siamo arrivati al girone d'andata passato, quindi in una situazione anche che non è male, nel senso quarti in classifica. Forse ci proviamo anche a arrivare ai playoff, ecco questo.
E poi anche con una partita da recuperare, quella sì. Ricordiamo purtroppo non fortunata quella con l'Atletico Piazza di due settimane fa, dove è successo quel brutto incidente fortuito fra il vostro giocatore Angori e il portiere dell'Atletico Piazza. Voi eravate presenti, ci puoi raccontare qualcosa di questo brutto episodio che però sembra andare insomma per il meglio adesso. Sempre le ultime notizie sembrano buone.
Sì, sì, allora le ultime notizie, noi siamo rimasti sempre in contatto sia con la società dell'Atletico Piazze e sia anche con direttamente con l'allenatore, che era all'ospedale di Siena, cioè è stato quasi tutti i giorni all'ospedale di Siena. Le ultime notizie sono che il ragazzo è fuori pericolo dopo l'operazione che è stata fatta urgentissima appunto alle scotte a Siena. Il ragazzo è fuori pericolo, però ancora in coma sedato dai farmaci, e non si sbilanciano, più che altro per vedere se ci sono stati dei traumi che possono rimanere insomma sul ragazzo. È ovvio, è stata una partita difficile, cioè una giornata difficile, perché poi partita dopo 7 minuti è successo l'incidente, quindi è stato bloccato un po' subito il tutto. È stata una decisione anche noi presa insieme, d'accordo con l'allenatore, con la società loro, ma soprattutto con l'arbitro, perché poi dopo è l'arbitro che deve decidere di sospenderla, perché proprio le condizioni erano del ragazzo disperate. Il nostro giocatore Angori, che purtroppo appunto non, cioè,
è stato di shock, penso.
Sì, 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 lui si è messo subito a piangere, insomma è stato per 2 giorni male, perché appunto la situazione era bruttissima. Vedere un ragazzo di 28 anni in terra che neanche respirava, cioè messo in una situazione dove tutti al panico non sapevano quello che fare. Poi dopo l'intervento del 118, che neanche loro sapevano quello che fare, intervento di Pegaso, insomma, stava una situazione bruttissima. La mamma del ragazzo che piangeva fuori, cioè una situazione veramente brutta. Comunque, vabbè, niente, ora speriamo che com'è che vada tutto al meglio, e poi vediamo di recuperare un po' anche dal punto di vista psicologico già da domani, perché è un po'... è stato un trauma un po' per tutti, insomma, questo.
Quindi anche noi, scusa Steve, ci uniamo a fare un augurio al ragazzo di pronta guarigione, perché insomma ecco, purtroppo è stato sfortunato questo episodio, e però speriamo che insomma volga tutto per il meglio.
Indubbiamente.
Sì, sì.
E ritorniamo all'anno scorso, quando siete purtroppo retrocessi. Secondo voi si poteva fare qualcosa di più? C'è un po' di rammarico, oppure la retrocessione che vi aspettavate?
Ma senti, ora prendo la parola io, perché poi il diretto interessato sono io, quell'anno ero presidente.
E giustamente l'avete fatto dimettere.
E sinceramente, guarda, ancora ho il magone ripensando a quei momenti. Ma sai, il rammarico c'è, perché c'è tuttora. Noi sapevamo le difficoltà con una nuova società, dove non avevamo l'esperienza, non avevamo forse ancora neanche le capacità per gestire una società. Però da quella, diciamo, caduta, da quella che è stata l'anno scorso la retrocessione, abbiamo acquistato tutti quanti, e dico tutti, un'esperienza per fare meglio. Quest'anno si vedono i risultati sia nel settore giovanile, si vedono i risultati sia nella prima squadra, insomma. Che devo dire, nella mia vita avrò questa pecca nera della retrocessione, però io sono convinto che, ritorno a ripetere, la retrocessione è stato un motivo e uno strumento per migliorarsi nel futuro, ecco.
Dovrai sicuramente raddoppiare gli sforzi per farti perdonare. Bene Manu, e adesso andiamo alla nostra rubrica nostalgia, diciamo così, del nostro grande Pastonchi. Vai Pasto con History Sport.
Il 27 gennaio è la giornata del ricordo, il ricordo di una delle più nere pagine della storia del genere umano. Era appena il secolo scorso, quando la vita di milioni di uomini, donne e bambini incrociò la brutalità dei lager. Si racconta che tra i 6 milioni di vittime del nazismo vi fossero più di 60.000 atleti, giovani che sono passati dall'allegria e libertà dei campi da gioco alla crudeltà di quei campi recintati da un filo spinato che li teneva nascosti agli occhi del mondo intero. Lili Enoch era il fiore all'occhiello dell'atletica leggera tedesca, campionessa di lancio del peso, del disco, salti in lungo e staffetta. Lili era ebrea e tutte le sue vittorie, in nome della Germania, non valsero niente. Scompare in un lager di Riga nel 1942. Anche Julius Hirsch era tedesco, colonna del Karlsruhe, con cui vinse 2 campionati nazionali. Fu il primo calciatore ebreo ad essere convocato nella nazionale tedesca, La sua luce si spense però nel marzo del 1943 ad Auschwitz. Arpad Weiss ad Auschwitz invece arrivò nel 1944. Chi era Arpad Weiss? Era un ebreo ungherese considerato il migliore allenatore di calcio dell'epoca. Vinse uno scudetto con l'Inter e due con il suo grande Bologna. Fu colui che scoprì Giuseppe Meazza e scrisse con Aldo Molinari il manuale del gioco del calcio. Se si pensa ai grandi allenatori di oggi, sarebbe inimmaginabile credere di poter scomparire così. Beh, a lui è successo. Poi ci sono anche le belle storie di quell'epoca. Tra tutte, poiché riguarda anche il nostro territorio, merita di essere ricordata quella di Gino Bartali. Tra il 1943 e il 1944, il campione svolse il ruolo di postino speciale. La sua giornata iniziava all'alba con una visita alla Curia Vescovile di Firenze. Qui ritirava i documenti contraffatti che consentivano ad ebrei, partigiani e dissidenti politici di cambiare identità e aver salva la vita. Bartali inseriva i documenti nella canna del sellino della sua bicicletta e partiva alla volta di Assisi. 380 chilometri tra andata e ritorno, che copriva in una sola giornata. A chi lo firmava rispondeva: «Mi tengo in allenamento, prima o poi la guerra finirà e si tornerà a correre». Durante il tragitto Gino era solito fermarsi a Terontola, dall'amico Dino Magara. Quella fermata aveva però un secondo fine. Quando il campione entrava dentro il bar, attirava l'attenzione dei tifosi e della polizia tedesca. In quel trambusto era più sicuro poter scambiare i documenti falsificati tra quei viaggiatori in attesa del loro treno per la salvezza.
Bene, rientriamo. Grazie Pasto. Sicuramente questo argomento che hai trattato è un argomento molto molto importante, molto sentito anche in questi giorni. Sicuramente un periodo storico difficile che sembra lontano da noi, ma è sempre bene ricordarlo perché certi errori poi non si ripetano. Adesso andiamo avanti, riprendiamo un po' di, diciamo, euforia nostrana. Dani, a te l'onore della canzone in inglese.
Allora, la prossima canzone è di Florence and the Machine con Dog Days Are Over.
You can't carry it with you if
Rieccoci qua, chilometro lanciato, radio incontri 88.4.92.8. Adesso, come tutti i sabati, andiamo con la rubrica più sentita del nostro Stanganini Daniele. Stangavini, vai Dani.
Grazie Nico, la rubrica più sentita perché vi porto il vino, sicché per questo che la sentite così particolarmente,
diciamo. Assolutamente.
A parte i scherzi, in questa puntata di Stangavini ho deciso di portare, visto che Pastonchi insomma ha parlato di tutti quei sportivi che hanno aiutato gli ebrei durante il periodo della guerra, insomma, ho deciso di portare un vino che viene proprio dai territori palestinesi. Questo vino che ho portato si chiama Bar, è dell'azienda produttrice Barkan, e lo potete trovare su Facebook come tutte le puntate con l'hashtag Stangavini. Trovate tutti i vini che abbiamo presentato in
attenzione allarme marchetta.
No, ancora no Nico, aspettiamo di quando arrivo in fondo, diciamo, a presentare tutto. Comunque, dicevamo, dei vini che vengono da Israele. Sono innanzitutto, Israele è una nazione che produce vino fin dall'antichità. Nella Bibbia infatti sappiamo che ci sono tracce di racconti che raccontano appunto come si produceva il vino già al tempo. Il clima mediterraneo naturalmente ha aiutato la cosa, perché come da noi in Italia la vite e il vino sono una delle nostre prerogative, anche lì in Israele chiaramente si produce molto vino. Il problema di Israele è la poca uniformità nella produzione. C'è tanta quantità, ma ogni produttore ha una qualità di vino diversa. Ci sono produttori che fanno ottimi vini, ci sono produttori che fanno dei vini, diciamo, particolarmente rivedibili, ecco. La loro particolarità è quella dell'alimentazione kosher, o kosher, insomma, che naturalmente tutti sapete cosa vuol dire, soprattutto te, Pastonchi, visto che hai fatto la rubrica, no?
Ovviamente no, perché anche se abbiamo preparato la domanda prima, non ti stavo ascoltando e non mi ricordo quello che mi hai detto, quindi niente, ce lo devi spiegare te.
Scusate, i nostri amici radioascoltatori dovranno scusare Pastonchi, che ieri ha avuto una serata difficile, un venerdì difficile, sicché non è molto attento oggi.
Ero allo ciao ciao per l'ultimo venerdì del mese.
Bene, basta.
Consideriamo bene anche l'età, insomma, è entrato nei 30.
Nei 30, non è più lo stesso da quando è entrato nei 30.
È in discesa.
Oramai sei dentro al bar, tu?
Vabbè, dai, consideriamo che sono tornato a casa, saranno state le 5 e oggi a mezzogiorno ero a giocare a tennis con Nicola e voi in fondo al parterre.
Diciamo, con risultati non eccezionali, diciamo.
Tenevi in mano la racchetta più che giocare, diciamo. Comunque, tornando all'alimentazione kosher, sono le regole, diciamo, dell'alimentazione ebraica che derivano direttamente dalla Torah e che sono molto stringenti su quello che possono mangiare e non mangiare gli ebrei. Per esempio, non possono mischiare latticini e carne, insomma, le classiche regole dell'alimentazione ebraica. Questo influisce anche sulla produzione di vino, infatti hanno delle regole molto ferree su come si può produrre vino. Vi faccio un esempio: per i primi 3 anni in cui si pianta la vite non si può mai raccogliere l'uva, ogni 7 anni le viti vanno lasciate a riposo perché riprende tutta la cultura ebraica del settimo giorno in cui ci si riposa, insomma, e solo gli ebrei praticanti possono avere accesso alla cantina e utilizzare e toccare i materiali che serviranno per la produzione di vino. Inoltre l'1% di tutto il vino prodotto ogni cantina dovrà versarlo come omaggio al Tempio di Gerusalemme. Passando al vino che abbiamo degustato, per così dire, in trasmissione, diciamo che lo avete trangugiato più che mai, più che degustato, è un Syrah, il vitigno che conosciamo bene anche nei nostri territori, che ben si coltiva in Israele, della cantina Barkan.
Sull'etichetta c'è disegnata la Coppa dei Campioni?
Sei veramente un ignorante, Pastonchi. Guarda, questa è un'anfora in cui viene prodotto il vino. Ma che coppia campioni!
Bene, Pasto.
Comunque, se noi sentiamo al naso subito i frutti rossi, insomma, i frutti abbastanza freschi, si sentono in maniera evidente. Questo è un vino che fa legno per 18 mesi, ma non sembra per niente. Insomma, è un vino molto fresco. I sentori di pepe possiamo ben evidenziarli. E gli abbinamenti principali sono quelli di tradizione ebraica: montone, capra e formaggi molto stagionali. Insomma, queste sono le principali caratteristiche di questo vino.
Bene Stanga, dopo questa precisa sempre rubrica, abbiamo saltato la marchetta oggi, per fortuna. Lanciamo la prossima traccia con Gammon, Quando imparerò.
cielo. Non mi basta una vita intera, la posta e la testa piena, e ho lo sguardo fisso al telefono quando imparerò. Non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. Mi guardo allo specchio, ehi ciao come va? Proprio ieri avevo detto mai più qua. Quando scappo dalla sfortuna come un puma, e dei fantasmi diventano di gomma piuma. Linea di connessione, banda larga, casa è una gabbia, in strada biciclette e barba, è di moda più lunga che in Arabia. Il ladrone che allunga le sue mani al bar, ma non è Barabba. Ci resto di sabbia per la rabbia che sale, cioè ci resto di sasso, intendevo tipo statua di sale. Mi esprimo male, certe volte spiegarsi un manicomio mi manda in panico come pensare al matrimonio. La mia ragazza non apprezzerà il binomio e diventerà un demonio. Mi toccherà incatenarmi a termosifonio, darle metà patrimonio. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, una posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. E io ci provo a tenere una direzione, ma ogni parte di me vuole avere ragione. Sono quasi sempre diviso, qualcuno ha detto senti Narciso, dovresti provare a fare l'attore con quel tipo di viso. Io nel ruolo del paladino che mette tutti al tappeto Aladino. Non basta essere avanti anni luce, perfino in accadimo, per sfidare il bugio Aladimo. In questo mondo di vecchie facce di bronzo e facce nuove ma con il naso di ponco, tu vuoi davvero sapere dove mi pongo? Diciamo altrove che è molto meglio di conto, che è veramente troppo facile. Quando inizio a fare sul video, ipotizio che quando fai tu è un supplizio. Ed ogni volta è chiaro che certe cose non posso evitarle più. Di non pentire come fai tu. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, una posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i piatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. La gente è qua, non lo sa, diglielo, sto da un'altra parte. Calma, 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 la gente è qua, non lo sa, diglielo. Man, man, quando imparerò.
Rieccoci Steve, quindi continuiamo con l'intervista.
Esatto, terza parte dell'intervista con Alessio Emanuele. Allora, so che avete cominciato una collaborazione anche con l'Arezzo Calcio. Ce ne volete parlare, spiegare in che cosa consiste?
Sì, allora dunque, noi come settore giovanile eravamo un po' rimasti tagliati fuori da un po' di discorsi che hanno sviluppato le altre società vicine a noi, Cortona con il Perugia, San Fatucchio con altri discorsi, Fogliano con la Fiorentina, insomma eravamo un po' rimasti tagliati fuori. Però a inizio campionato abbiamo avuto una chiamata da parte proprio della società, in particolar modo del sindaco di Castiglione Fiorentino Maglianelli, che fa parte dell'area marketing dell'Arezzo, dicendo che se ci poteva interessare un discorso di affiliazione appunto con la società dell'Arezzo, proprio per la nostra posizione strategica nei confronti anche delle società, di altre realtà vicine, quindi che poteva rimanere comodo anche a loro. Questo rapporto l'abbiamo iniziato appunto subito a settembre e niente, quindi è un rapporto di affiliazione con loro, quindi per quanto riguarda il settore giovanile e niente, spero che porti a breve, come anche quest'anno, frutti sperati, insomma, perché da pochi che eravamo quest'anno, insomma, abbiamo fatto anche la juniores, siamo ritornati a un buon livello di numero anche di ragazzi.
E Alessio, sempre te o Emanuele, non so, invece il rapporto con le società vicine, penso, ecco, Cortona Camucia.
Allora, noi con le società vicine abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, in particolar modo con il Cortona. Collaboriamo sia per quanto riguarda la prima squadra e forse in futuro vedremo ci sarà anche una collaborazione per quanto riguarda i settori giovanili. È ancora una cosa da valutare, insomma. Comunque diciamo che chi è nelle società vicine, in particolar modo il Cortona, sono tutte persone che amiche prima di tutto e poi diciamo colleghi nel per quanto riguarda lo sport e il sociale calcio.
Certo, dicevamo prima appunto che sarebbe importante, ripeto, augurando il meglio a tutte le società ovviamente, però diciamo che essendo il Cortona Camucia storicamente la prima società diciamo del comune, avere un Cortona Camucia che diciamo così navighi in categorie tipo la promozione, l'eccellenza, glielo auguriamo, sarebbe importante per tutte le società anche limitrofe del comune.
Indubbiamente, insomma. Ma noi per esempio col discorso prima squadra ci stiamo collaborando. Terontola, come ritornando al discorso iniziale, deve essere una società di calcio rivolta al sociale, non proprio certo. A livello semiprofessionistico quello che è. Sicuramente noi come prima squadra dovremmo essere una società un po' satellite del Cortona e nel senso riuscire diciamo a collaborare e formare quei ragazzi che poi ci auguriamo che il Cortona salga le categorie e lanciare in quelle categorie lì.
Certo, credo che poi possa questo essere un vantaggio per tutti, insomma, ecco, magari fa crescere dei bambini che poi possono andare magari a giocare, ecco, in una prima squadra di un campionato importante come potrebbe essere promozione eccellenza, per poi tentare il salto appunto nelle categorie professionisti, insomma.
È sempre stato diciamo all'interno della città l'obiettivo quello di creare un ambiente, una scuola calcio, quello che è all'interno di Terontola, però collaborando con quelle che sono le società più importanti, certo. Che devono essere anche certo. Più importanti.
Sì, in passato purtroppo il Cortona, essendo sceso diciamo così nelle categorie basse, è normale che una sorta di campanilismo veniva fuori, però insomma ecco, auguriamo a tutte le società e al Cortona in particolare di ricalcare
anche al Terontola,
anche al Terontola assolutamente, al Terontola, alla fratta, allora,
alla
anche.
Fratta.
Comunque andiamo avanti e lanciamo la prossima rubrica che è Weekly Sport.
Ed eccoci al consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Weekly Sport. Prima di iniziare con la panoramica dei risultati, voglio rivolgere un appello a tutte le società sportive del territorio, calcistiche e non. Contattateci, abbiamo bisogno di voi e voi avete bisogno di noi. A questo punto diamoci sotto con i risultati. In promozione torna la vittoria il Cortona Camucia, che in terra casentinese ottiene un prezioso e meritato 2-0 a Soci, staccando in classifica Prodi Casentinesi, installandosi così in piena zona playoff. Chiusi Sansovino e Antella, prossimo avversario, sembrano al momento irraggiungibili, ma si sa, nel calcio tutto è possibile. Ottime le prestazioni delle nostre squadre in seconda categoria, solo il Fratta non porta a casa i 3 punti, pareggiando in una scoppiettante partita al Bulcinella per 2-2 contro il Tegoleto. In svantaggio per 2 volte, altrettante volte recuperano e alla fine sfiorano la vittoria, ma forse è giusto così. Da segnalare, così dicono le cronache, un arbitraggio assolutamente insufficiente. Il Terontola supera senza difficoltà un Palazzo del Pelo, sempre più ultimo in classifica. 3-1 il risultato finale, con pratica archiviata nel primo tempo. Continua la risalita della Fratticciola, che supera ben più largamente di quanto non dica il risultato finale, 3-2 l'Olmo Ponte Arezzo. 3-0 già nel primo tempo, con gli ospiti che trovano 2 gol solo nel finale. Seconda vittoria consecutiva del Montecchio. A farne le spese è l'Atletico Piazze, superato per 1-0, con la rete della vittoria nel secondo tempo. Con questi 3 punti i ragazzi montecchiesi si portano a soli 2 punti dall'ultimo posto disponibile per la salvezza diretta, occupato dalla Virtus Chianciano. In terza categoria continuano le notizie non belle, con la Petraia sconfitta per 2-0 fuori casa dal Vescovado, mentre il Monzigliolo, seppur con il minimo scarto, soccombe 0-1 in casa con il Cetona. Prossimi appuntamenti, domani Antella Cortona, il 14 impegno fra le Muramiche con la San Giustinese. In seconda domani il derby Fratta Terontola, Olmo Ponte Montecchio e Santa Filmina Franticciola. Il 14 derby Montecchio Fratta, Fratticciola Montagnano e Terontola Tegoleto. In terza domani trasferta proibitiva per il Monzigliolo contro la capolista Radicondoli, mentre la Petraia affronterà l'Acquaviva. Domenica 14 Monzigliolo Luigi Meloni e Olympic Salterno Petraia. A questo punto cosa dirvi se non appuntamento a sabato prossimo? Non prima però di avervi ricordato i nostri contatti 88.4 92.8 le frequenze radio, il sito www.radioincontri.org e la nostra pagina Facebook, dove potete contattarci per avere un contatto pressoché immediato, per segnalarci qualche iniziativa o anche solo per salutarci. Grazie ancora e a sabato prossimo. Questa era Weekly Sport e io sono Stefano Steve Bertini.
Rieccoci qua per i saluti finali. Steve, ricordiamo i contatti.
88.4, 92.8 le frequenze radio, la nostra pagina Facebook di Chilometro Lanciato e www.radioincontri.org.
Bene, ricordiamo a tutti che a tutte le società che volessero, diciamo, pubblicizzare eventi, manifestazioni, tornei, noi siamo a disposizione, ci contattate alle pagine che ha appena ricordato Steve, quindi massima disposizione, massima disponibilità. Andiamo con i saluti. Dani, saluta a tutti.
Ciao a tutti e alla prossima.
Pasto, dall'alto della tua forma.
Ciao a tutti, a sabato, sperando di essere un attimino un pochino più attivo, riposato.
Lo speriamo tutti. Il gemello brutto.
Ciao ragazzi, buon sabato.
Il nostro grande amico Ghianda, che oggi ci ha aiutato col Super Bowl.
Ciao a tutti e grazie, forza Carolina.
Alberto Tedesco.
Ciao e grazie per l'ascolto.
Steve,
ciao a tutti, a sabato prossimo.
E ringraziamo e salutiamo il presidente Alessio Topini del GS Terontola.
Grazie, buonasera a tutti dell'ospitalità e dell'opportunità che ci avete dato per esprimere quello che, insomma, con noi come società volevamo un po' effettuare in questa annata. Grazie.
E Emanuele Mantelli, collega.
Come ha detto il presidente, ringrazio Radio Incontri di averci dato questa opportunità e buona serata.
Grazie a voi di essere stati qui con noi. Adesso lanciamo l'ultimo pezzo, The Velvet Underground, Sweet Jane.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker. Both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, their jam, the march of the wounded soldiers. All your protesters, you can hear Jack say, get ready. And other people say have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Smile.